Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. Il diritto e le rivoluzioni di fine Settecento. Prima fra tutte, in ordine cronologico, dobbiamo segnalare la Rivoluzione americana, che portò all'indipendenza degli Stati Uniti dalla madre patria Inghilterra. Nel prologo della Dichiarazione di Indipendenza del 1776 possiamo trovare alcuni dei diritti fondamentali che la guerra di indipendenza ha sancito. Primo fra tutti, il diritto a ribellarsi ad un'occupazione ingiusta, che viola i diritti fondamentali dell'uomo e il principio di uguaglianza giuridica tra i cittadini conquistati e i conquistatori. Tra i principi principali sanciti dalla Dichiarazione vi troviamo: gli uomini sono stati creati uguali, gli uomini sono stati dotati dal Creatore di diritti inalienabili, tra i quali quelli alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. I governi sono istituiti per garantire il raggiungimento di questi fini. I governi derivano il loro potere dal consenso dei governati. I popoli hanno diritto di modificare o abolire qualsiasi governo che non garantisce il perseguimento di questi scopi e di istituire un nuovo governo. L'altra grande rivoluzione che modificò il corso della storia è senza dubbio la Rivoluzione francese. La fase storicamente più ricca ed importante è quella che va dal giugno 1789, con l'istituzione dell'Assemblea Costituente, al settembre 1792. A questa fase della rivoluzione parteciparono numerosissimi ceti civili e molti esponenti dell'Ancien Régime. Lo stesso Robespierre partecipò alla stesura del Codice Penale del 1791 e si batté per l'abolizione della pena di morte nel nuovo Stato francese. Poi, nel 1793, con la Costituzione Giacobina, che però non entrò mai in vigore, iniziò il periodo di terrore portato avanti dallo stesso Robespierre e dal suo Comitato per la Salute Pubblica. In questo periodo si forma anche il diritto amministrativo e vengono istituiti i primi tribunali speciali a cui il popolo si poteva rivolgere in caso di problemi con l'amministrazione statale. Questa rivoluzione può essere senza dubbio anche definita una rivoluzione dei giuristi contro altri giuristi, per l'importanza che i pratici ebbero in questo lasso di tempo in cui si susseguirono numerose costituzioni e in cui l'ordinamento giudiziario venne capovolto. Tra i principali provvedimenti rivoluzionari presi per l'ordinamento giudiziario troviamo il Tribunale di Cassazione come tribunale d'ultima istanza, che si occupava solo del controllo di legittimità e da cui nascerà anche la Cassazione italiana. Il processo penale impostato sul modello accusatorio, che garantiva il diritto alla difesa. L'oralità del processo, cioè si pensò ad un processo pubblico in cui l'opinione popolare aveva una certa influenza sulla sentenza. Il processo diventa così un fenomeno d'attrazione. Dopo il 1795 si decise di distinguere il processo penale in due fasi, la prima istruttoria e quindi segreta e scritta, la seconda accusatoria, pubblica ed orale. Vi era una giuria popolare che quindi decideva la colpevolezza dell'imputato e successivamente, in caso di colpevolezza, il giudice decideva la pena da applicare. Affermazione del diritto di difesa. Decreto istitutivo degli uffici di Stato civile, prima compito della Chiesa. Affermazione del principio d'uguaglianza, già espresso nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Divieto di testamento, poiché in base al principio di uguaglianza tra i figli era valida solo la successione legittima. Istituzione del divorzio, con la conseguente laicizzazione del matrimonio, che doveva essere svolto in municipio per essere riconosciuto dall'ordinamento. Realizzazione dell'uguaglianza tra i coniugi e tutela della parte debole in caso di divorzio. diritto di successione dei figli naturali, pur se con qualche limite. Anche nel diritto penale si registrò un profondo cambiamento. Il diritto penale è ovunque la sfera in cui si aspirò di realizzare il più alto livello di certezza giuridica e la più profonda rottura sostanziale con l'ancien régime. Ecco quindi che nel 1791 si realizza il primo moderno codice penale, ispirato dal principio di garanzia di libertà e sicurezza individuale, volto anche ad eliminare l'arbitrarietà dello Stato nei confronti del cittadino. Tra i principi fondamentali troviamo tutti i principi contenuti nella dichiarazione del 1789. La legge non può impedire, se non le azioni che rechino danno alla società, tutto ciò che non è impedito dalla legge non può essere impedito. La legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata. Funzione rieducativa della pena. Laicità della pena e depenalizzazione di eresia, lesa maestà divina, magia, sortilegio. Legalità. Uguaglianza della pena e del soggetto di diritto penale. Proporzionalità della pena alla gravità del reato. Temporaneità della pena per verificarne la sua funzione rieducativa. Decremento progressivo. Sistema delle pene fisse. E per completare l'opera fu redatto anche un codice di procedura penale nel 1795, chiamato Codice Merlin. Azione pubblica ed iniziativa del pubblico ministero, segretezza della fase istruttoria, pubblicità del dibattimento, giuria, discussione su valore probatorio dei verbali istruttori del processo, sanzionabilità del test contraddittorio. Anche per ciò che riguarda le leggi civili, si volle dare un unico codice che fosse vigente in tutto lo Stato e che contenesse i principi ispiratori della rivoluzione. I progetti furono numerosi. Primo progetto, Cambaceres. Secondo progetto, Cambaceres. Terzo progetto, Cambaceres. Progetto Jacqueminot. Progetto Target. Dopo la presa del potere di Napoleone, si ripresentò il problema di scrivere un codice civile unico per lo Stato che abolisse tutte le altre fonti. Così Napoleone istituisce una commissione di autorevoli giuristi per realizzare quello che passerà alla storia come il Code Napoléon. Grazie anche alle idee di Dumas e Poitiers, di cui erano grandi conoscitori, riuscirono ad arrivare alla stesura di un primo codice nel 1803. Un codice equilibrato, ispirato al droit écrit, sia al droit contumaire, che conteneva solo due grandi innovazioni. La prima era la definizione di proprietario di Poitiers e la seconda innovazione stava nella definizione di pubblica utilità del dominio. Inoltre, vi troviamo la scelta di definire il contratto come strumento dell'autonomia individuale, perfezionato dalla volontà delle parti contraenti. Unico attrito tra i quattro giuristi e Napoleone fu quando quest'ultimo dichiarò che il codice civile sarebbe andato a sostituire tutte le altre fonti del diritto, a partire dalla pubblicazione del presente codice, il diritto romano, le ordinanze, le consuetudini generali o locali, gli statuti, i regolamenti cesseranno di avere forza di legge generale o particolare nelle materie che costituiscono oggetto del presente codice. Questo codice, che ebbe molto successo in tutta Europa e in particolare in Italia, esaltava fortemente la libertà della società civile e poteva quasi essere considerato un inno all'individualismo liberale. Ma ricevette anche numerose critiche, perché proprio per questa sua forte valorizzazione dell'individualismo poteva essere considerato come uno strumento del potere pubblico in un'ottica dirigistica ed accentratrice, riproduzione dell'antico atteggiamento dello Stato assoluto. Non a caso fu molto usato dai sovrani restauratori. Se infatti da un lato poteva essere considerato come un complesso di norme in uno Stato diritto, dall'altro poteva essere altrettanto considerato come un diritto di Stato e diritto pubblico dei rapporti interprivatos. Con la Restaurazione vi è un ritorno all'assolutismo più regolato, grazie alla vigenza del COD, anche se poi ogni Stato redige un proprio codice in principi espressi, che erano quasi tutti ispirati al lavoro di Napoleone. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.